Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo sentito ancora dal Vangelo di Luca la prosecuzione di quello che abbiamo sentito domenica scorsa. Domenica scorsa Gesù, prima di iniziare il cammino verso Gerusalemme, ma già l'aveva annunciato ai suoi discepoli, fa la domanda fatidica: chi sono io per la gente, chi sono io per voi? La domanda dell'identità. E sappiamo bene come hanno risposto gli apostoli. All'inizio era facile dire cosa la gente diceva di Gesù: è un profeta, è come Giovanni Battista, forse un profeta risorto, ma voi chi dite che io sia? La domanda diviene diretta, come dire, il discepolo non può essere solo colui che riporta il gossip, le dicerie della gente. Io chi sono per te? Questo Vangelo sembra invece dirci Gesù cosa si aspetta dal discepolo. Ci delinea un pochino la carta d'identità dell'apostolo e del discepolo. E Luca lo colloca in una situazione di compimento, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto. Gesù è in Galilea e deve trasferirsi, deve andare a Gerusalemme. Ha iniziato il cammino finale, il cammino che lo porterà poi ad essere crocifisso, cioè a dare la propria vita per il riscatto di noi uomini. Ecco, in questa situazione prende la decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Sa benissimo che c'è ostilità, sa benissimo che a Gerusalemme non avrà vita facile. Però stringe i denti, la traduzione non è proprio decisione, prese la decisione, ma si fece duro in faccia, cioè strinse i denti per scegliere. Gesù non ha subito la croce, Gesù ha scelto di andare incontro anche a questo, pur di rendere valida la sua missione e di non ritirarsi. E manda davanti a sé questi messaggeri. La Samaria era una zona che non andava molto d'accordo con i giudei e con i galilei, era considerata una zona di pagani, anzi Luca ogni tanto ci ricorda che i samaritani, nonostante sono distanti dal culto vero di Gerusalemme, del Tempio, erano anche capaci di grandi ringraziamenti. Uno dei 10 lebbrosi che era stato guarito era un samaritano che torna a ringraziare Gesù, quindi non c'era tutto male in Samaria. Il buon samaritano, nella parabola di Gesù, è l'unico che si fa prossimo all'uomo ferito e maltrattato e depredato. In questo caso però i samaritani non accolgono il passaggio di Gesù, almeno quel villaggio lì, perché era diretto a Gerusalemme, era diretto al Tempio e loro erano molto distanti. E qui vediamo la reazione che hanno avuto alcuni dei 12, Giacomo e Giovanni, chiamati Boanerges, che è una parola che significa figli del tuono. E qui lo vediamo nella loro irruenza, nella loro violenza. Si sentono rifiutati e allora chiedono a Gesù di poter chiedere al cielo un fuoco distruttore. Ecco, questo Vangelo ci aiuta, se lo capiamo bene, a delineare come deve essere il nostro discepolato. Non può essere un discepolato di gloria, prima di tutto. Non può essere un discepolato violento che impone la fede, la religione con la forza. Non può essere un qualcosa che nasce dall'essere vendicativo. Non può nascere dalla paura. Quante volte anche noi, quando parliamo degli atei, parliamo dei musulmani, parliamo addirittura degli altri cristiani che non sono cattolici, abbiamo un po' questo dente, ma loro, ma Gesù li rimproverò aspramente. I discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si sentono quasi onnipotenti. Gesù spesso dice a loro, e anche a Pietro, quando negava a Gesù il fatto che doveva andare a Gerusalemme a patire, dice: no, finché ci sono io non ti capiterà. Tu sei un Satana, va dietro di me, fai l'apostolo, cammina sulla strada che io sto percorrendo. E questo lo sta dicendo a ciascuno di noi, anche se siamo un po' irruenti, anche se siamo anche noi qualche volta un po' figli del tuono. Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio, sempre della Samaria. E poi qui ci sono, Luca ricorda, altre tre vocazioni, momenti di vocazione. Probabilmente il fatto che siano anonimi può essere un trucco letterario per mettere in bocca a Gesù quali sono le condizioni per seguirlo. Un tale, mentre stavano camminando per la strada, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. Qualche volta è capitato forse anche a noi, almeno io quando ho sentito più forte la vocazione che mi ha un po' stravolto la vita, ma chiunque, forse anche chi si è sposato e chi è rimasto anche single, ma ogni tanto ha questi moti interiori: Signore, voglio darti tutto, però attenzione, non deve essere una cosa sconsiderata, non può essere il fuoco di un momento. Gesù dice: attenzione, le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi. Volpi e uccelli erano considerati animali di poco conto. E quindi dice: persino questi animali marginali hanno delle sicurezze, ma il figlio dell'uomo no. Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Cioè, l'entrare a fare il discepolo non porta sicurezza. Non scavarti la tua nicchia, nel quale ti senti bene, vieni a messa perché chissà quali moti interiori ti provoca. No, a volte seguire Gesù significa rendere dura la nostra faccia, significa prendere una decisione che costa. Perché Gesù è diretto a Gerusalemme, è diretto alla croce. Certamente non rimarrà sulla croce. Il fatto che Luca abbia detto che quando sarò elevato in alto, certamente è riferimento alla croce, ma anche all'ascensione, alla gloria. È una morte che non è per la distruzione, ma è per la gloria. Allora noi dobbiamo camminare su questi passi. Non dobbiamo avere la pretesa di... perché Gesù è colui che ci consola, certo, ha anche un aspetto consolatorio qualche volta, ha un aspetto di speranza, ma seguire Gesù non è una favola, ti obbliga a giocare la tua vita in prima persona. Anche tu andrai a Gerusalemme e anche tu troverai incomprensione, se vivi fino in fondo. Non dimentichiamo che Matteo soprattutto, ma anche Luca, nelle beatitudini, l'ultima beatitudine di Matteo dice: beati voi quando vi insulteranno, diranno male di voi, vi perseguiteranno per causa mia, rallegratevi. Ma come? Com'è possibile? Certamente Gesù non gode nel fatto che i propri discepoli vengano sottoposti alla fatica o all'incomprensione. Però sembra dire: attenzione, perché se dite sì a Dio, non vale solo nei momenti belli, tranquilli, rosei. Quando uno dice ti amo, ti voglio, seguo le tue orme, deve valere in ogni situazione della vita. E nella vita non c'è solo rose e fiori, c'è anche la fatica, c'è anche il dolore, c'è la malattia, c'è l'incomprensione di tua moglie, di tuo marito, della tua consorella, del tuo confratello. E allora non vale più il cammino? Certo che bisogna stringere i denti, ma Gesù cammina insieme a te, e questa è la garanzia. A un altro disse: seguimi. Gesù certamente non era solo colui che accoglieva chi, spesso e volentieri era lui che chiamava, come ha chiamato Andrea sulla riva del mare, come ha chiamato Giacomo e Giovanni mentre rassettavano le reti, e costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. È una cosa importante, tuo padre, è un atto di pietà, raccomandato anche dalla Bibbia. Ricordiamoci il libro di Tobia, cosa faceva Tobi? Andava a seppellire i morti, per rendere pietà. Ma qui non sta certamente dicendo di essere rudi nei confronti, di rinunciare agli affetti, però dice: il regno dei cieli è qualcosa che deve essere messo in cima alle nostre priorità, non può diventare secondo, terzo, quarto. Il padre poi rappresenta la tradizione, non puoi rimanere cristallizzato in una tradizione che oramai è diventata sterile. Vieni, seguimi. L'urgenza, la radicalità del Vangelo. C'è prima questo, tutto il resto viene di conseguenza. E anche il terzo. Un altro gli disse: ti seguirò, Signore. Anche qui sembra ben disposto, ma anche qui mette dei paletti. Però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. E Gesù è molto duro su questo. Dice: attenzione, perché nessuno che mette mano all'aratro ha questa immagine bella. Ovvio che se tu stai arando non puoi voltarti indietro. Rischi di fare i solchi a zigzag, cioè non fai bene il tuo mestiere. Non sei adatto ad arare se tu continui a guardare indietro. Chi vuole entrare nel regno dei cieli, vuol far parte, vuol camminare dietro lui, deve guardare a Gesù. Gesù è in cima a tutto. Poi ci ha promesso che chi farà questo verrà sostenuto anche nelle proprie necessità corporali, fisiche, psichiche, spirituali. Ma tu devi avere lo sguardo in un'unica direzione, che è quella che ci indica lui. Anche Paolo, scrivendo ai Galati, ci dice delle cose molto importanti su come deve essere il discepolo, e ricorda in una situazione piuttosto drammatica. I Galati erano piuttosto irruenti fra di loro, e lo si evince anche dalla seconda parte. Dice: ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto. Quindi c'erano grosse tensioni nella comunità dei Galati. Però Paolo, anche in questa circostanza, dice: attenzione fratelli, ovviamente anche sorelle, Cristo ci ha liberati, partite da questo, vivete questa realtà di liberazione. Ma ci ha liberati perché? Perché noi avessimo a continuare ad essere nella libertà. Cristo non ci libera così perché gli va di farlo, perché noi potessimo accogliere questo dono e farlo fruttificare, diventando discepoli liberi. E liberi significa non faccio quello che voglio. Spesso la parola libertà a molte persone evoca faccio quello che... libero arbitrio. No, sei libero, ma libertà significa accogliere il Signore, che continua a liberarti e a tenerti libero. E noi come siamo di fronte a questa proposta? Domenica scorsa eravamo invitati davvero a chiedere anche a noi stessi chi è Gesù per noi. Oggi, se lo vogliamo seguire, quali sono i termini in cui possiamo farlo? E non possiamo svicolare e dire questo mi piace, questo non mi piace. Pur nella nostra fatica, nella nostra debolezza, nella nostra fragilità, nel nostro a volte non essere sufficientemente coerenti con la nostra scelta, però l'opzione di base deve essere quella: Signore, io ti seguirò dovunque tu vada, anche se so che troverò la croce. Attenzione, perché croce, l'ho detto anche domenica scorsa, non è solamente la grande sofferenza. Certo, la croce evoca anche sofferenza, ma la croce intesa, prendi la tua croce, che significa ogni giorno utilizza quello strumento che ti permette di spendere la tua vita per gli altri. Questo è la croce, che può essere anche una mamma che si dà al figlio, o un genitore o un figlio che si prende carico dei genitori anziani, queste cose qui, non è necessariamente solo fatica o dolore, è offrire la propria vita per gli altri, la croce. Perché l'unico sacrificio è quello di Cristo, è quello che è valido. E poi una sola parola, anche perché siamo già un po' in ritardo, quella dei re. Anche qui il primo libro dei re ci presenta la vocazione di Eliseo. È bella questa. Dio, quando chiama, non chiama sempre e solo personalmente. Qualcuno sì, Paolo, quando era sulla via di Damasco, incontra questa voce. Ma spesso si serve degli altri e chiede a Elia di andare a ungere Eliseo come profeta, come suo successore. È bello perché mette in moto questa dinamica comunitaria. Ognuno si deve sentire impegnato per la vocazione dell'altro, per favorirla, per intuire, per far sì che l'altro possa dire sì a Dio. E allora cosa fa? Lo va a trovare, era probabilmente molto ricco Eliseo, aveva 12 paia di buoi e stava arando, era là nella sua quotidianità, e Elia cosa fa? Gli butta il mantello addosso. Mantello nell'Antico Testamento è un po' la vita, il potere, la caratteristica di Elia, gliela consegna. E questo immediatamente non sta lì a tentennare, dire sì, vengo, no, non vengo. Cosa fa? Fa un sacrificio che però mette in evidenza come lui si distacchi dalla sua vita precedente, ammazza due buoi, ne fa un olocausto, li dà alla gente e brucia l'aratro. E segue il Signore. E noi? Non solo chi ha detto sì nella vita religiosa, ma ciascuno di noi deve dire il sì ogni giorno al Signore. Altrimenti siamo qui a contarci barzellette, a contarci belle storie, però la nostra vita non ha sapore. E se non ha sapore, serve solo ad essere calpestata. Pace e bene.